si trova nel Vangelo di Luca. Vangelo di Luca. Il brano è facile da individuare. Capitolo 2. Vangelo di Luca, capitolo 2, per chi usa la nuova riveduta, è la pagina 1013. Vangelo di Luca, capitolo 2, leggeremo dal verso 8 al verso 20. Luca, capitolo 2, dal versetto 8 al versetto 20.
In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: «Non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia». E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce». Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: «Andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere». Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia e, vedutolo, divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. E tutti quelli che gli udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. I pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunziato.
Amen. Questa è la parola del Signore, abbassiamo il nostro capo. Signore, ti riconosciamo unico Maestro e adesso, Signore, ti chiediamo che la tua parola possa essere annunciata e predicata con fedeltà, da salvo, Signore, questa mattina. Chiediamo che il tuo Santo Spirito possa assisterci, possa dare energia, coraggio, possa liberarci da ogni disattenzione, da ogni distrazione, Signore, che la Tua parola possa penetrare nei nostri cuori e trasformare la nostra vita affinché possiamo sempre di più manifestare la Tua gloria e camminare come Tu vuoi. Aiutaci, Signore, nel nome di Gesù. Amen.
Che da parte mia. Voglio iniziare questo sermone con una storia. C'era un uomo che da un certo periodo di tempo aveva un continuo ronzio nelle orecchie, aveva un po' gli occhi leggermente fuori dalle orbite e aveva il volto paonazzo, arrossato. Nell'arco di 3 anni aveva consultato diversi medici per cercare di capire qual era il suo problema e ognuno aveva dato la sua ricetta. Per qualcuno il problema derivava dalle tonsille, per qualche altro era un problema di appendice, per qualche altro era invece un problema mascellare, era un problema legato alla masticazione di alcuni denti che dovevano essere tolti. Difatti, ognuno con le proprie terapie, non riusciva a risolvere però il problema di questa persona che continuava ad avere ronzio alle orecchie, occhi leggermente sporgenti e volto sempre rosso. Arriva alla fine da un altro medico, uno, il quale gli dice: «Guarda, purtroppo non c'è speranza, ti rimangono solamente 6 mesi di vita». La persona, probabilmente così come faremmo noi, ciascuno di noi, sapendo di questa situazione, decide di godersela, decide di prendere gli ultimi 6 mesi che gli rimanevano cambiando totalmente stile di vita. Decide allora di licenziarsi, la prima cosa che fa va da un sarto per rimodernare il suo guardaroba, perché voleva morire bello. Allora il sarto incomincia a prendere le misure, arriva alla misura della camicia e segna 40. Giro collo 40. L'uomo risponde 38. Il sarto riprende il metro 40. E l'uomo: «Ma no, non è 40, è 38. Io da tutta la vita che porto camicie 38. Il sarto insiste che 40, l'uomo insiste che 38. Alla fine il sarto si arrende e dice: va bene, ti faccio la misura della camicia 38. Ma poi non venirti a lamentare se hai un ronzio alle orecchie, se le occhi ti escono leggermente fuori dalle orbite e sei sempre col volto rosso tirato, paonazzo. Fratelli ed amici, a volte la soluzione dei problemi è molto più semplice di quello che ci si aspetta. Il nostro mondo è pieno di problemi complessi, problemi che riguardano le guerre, problemi che riguardano le carestie, problemi che riguardano il terrorismo, la crisi economica e finanziaria dalla quale non sappiamo neanche come uscire. E non è solo il mondo ad avere problemi, anche le persone hanno problemi. Abbiamo problemi di natura fisica, la malattia, abbiamo problemi di natura emotiva, familiare, lavorativa, relazionale. E a volte guardando alle possibili soluzioni ci sembra impossibile trovare una via di fuga, una via d'uscita, perché le soluzioni stesse sembrano più difficili da praticare dei problemi che dobbiamo affrontare e si tende ad arrendere. Dio con l'umanità ha dovuto affrontare qualcosa di simile, un problema serio, la cui però soluzione è semplice. E il Natale è la soluzione semplice di Dio ai problemi dell'uomo. La soluzione è un Salvatore. La soluzione è Gesù Cristo, il Signore, colui che noi, che la cristianità, celebra proprio in queste giornate. Alcuni scartano in partenza questa soluzione, perché è una soluzione troppo semplice, perché è una soluzione che non risolve i problemi reali della vita. Per qualcuno sì, è una leggenda, un mito, qualcosa al limite di innocuo, qualcosa che ci può dare un sentimento buono per alcuni giorni, ma che non affronta in modo radicale i problemi veri della vita. Per queste persone il Natale inizia con c'era una volta. C'era una volta. Noi cerchiamo delle soluzioni e cerchiamo delle soluzioni laddove queste non si trovano. Cerchiamo soluzioni che non sono la soluzione che Dio dà. E Dio sa che il problema fondamentale dell'uomo ha a che fare con il peccato. E qualsiasi soluzione noi cerchiamo di individuare che non affronta adeguatamente questo tema e non lo tiene in considerazione, sarà una soluzione parziale. Sarà una soluzione che non risolverà il problema reale che dobbiamo affrontare. Il messaggio del Natale, diciamolo subito, è la soluzione di Dio, ma non è una soluzione inventata. Gli evangelisti sono tutti preoccupati di puntellare con riferimenti storici il fatto che Gesù è veramente esistito. E l'abbiamo visto anche domenica scorsa. Matteo e Luca ci parlano del fatto che Gesù nacque nel tempo di Erode, di un re chiaramente identificato nella storia, e ci danno un altro riferimento, che la sua nascita ha luogo in occasione del primo censimento voluto dall'imperatore Cesare Augusto. Un censimento che costringeva ciascuna persona a ritornare nella propria città natale per farsi anagrafare. Ed è quello che Giuseppe e Maria stavano facendo. Stavano ritornando a Betlem, la città di Giuseppe, per farsi registrare anche loro a causa di questo censimento. Ma i Vangeli non si preoccupano solo del sottolineare il fatto che Gesù è veramente esistito, che Gesù è un personaggio storico. I Vangeli si preoccupano anche nel sottolineare che egli doveva essere un Salvatore, doveva essere il Salvatore. Il bambino, ci dicono i racconti, doveva essere chiamato Gesù, Joshua, Jehovah salva, Dio è la salvezza. E difatti nell'annuncio dell'angelo a Giuseppe viene detto questo: ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora sono molti gli spunti che si potrebbero prendere da racconti che parlano della Natività. E anche il brano che abbiamo letto ci offre diversi spunti, che per ragioni di tempo non possiamo chiaramente tutti affrontarli. Una cosa però emerge dal brano dell'annuncio della nascita di Gesù ai pastori.
che Gesù Cristo è la soluzione semplice di Dio per ogni nostro peccato, per ogni nostro problema. Il messaggio del Natale, e sono i punti che trovate nel foglietto che vi è stato distribuito, sono questi, che il messaggio del Natale è per gente semplice, che il messaggio del Natale è semplice nei contenuti, che il messaggio del Natale è semplice nelle implicazioni. Il messaggio del Natale è per gente semplice. Avete mai considerato perché il verso 8 che noi abbiamo letto non inizia in questi termini? Ora in quella stessa regione c'erano scribi e farisei, guardiani dei sacri rotoli ed esperti in rituali religiosi. Ma non inizia neanche in questo modo, in quella stessa regione c'erano re, principi, abitanti di palazzi regali. Piuttosto inizia, ora in quella stessa regione c'erano dei pastori. Niente di tutto questo, niente di sfarzo, niente lusso, niente luccichio appunto, semplicemente della gente comune che stava svolgendo il loro lavoro comune. E a questi Dio va a annunciare la nascita del Salvatore. Un annuncio che è molto strano, ancor più strano se noi consideriamo gli standard umani. Se noi avessimo dovuto, come dire, pianificare il lancio del Messia nel nostro mondo, difficilmente penso che saremmo andati ad annunciarlo a dei pastori. Pastori che fra l'altro non avevano una buona reputazione. Svolgevano intanto un lavoro umile, un lavoro degradante se vogliamo, un lavoro che per certi versi li rendeva impuri dal punto di vista religioso, perché a contatto con delle bestie. E soprattutto erano inaffidabili, erano delle persone dove alcuni manoscritti ebraici dicevano che non erano delle persone raccomandabili come testimoni. Addirittura alcuni manoscritti, sempre ebraici, li consideravano alla stessa stregua dei pagani, dei non ebrei, gente alla quale non si doveva dare, in occasione particolare, nemmeno l'aiuto. Gli ultimi. Eppure Dio ha scelto questi. Dio sceglie i semplici perché il Vangelo è per i semplici. A Dio piace mettere la torta nel ripiano basso della credenza. Eppure noi, con la nostra autostima di noi stessi, ci piace guardare sempre nei ripiani più alti. Ci piace vedere sopra che cosa c'è. E invariabilmente, innegabilmente, manchiamo quello che è il messaggio del nostro Signore. Se non fosse stato così, se il Vangelo fosse stato qualcosa di complicato, qualcosa dove ci si doveva rompere la testa per poterne afferrare il contenuto, sarebbe stato il privilegio di pochi. Solo pochi avrebbero potuto accedere al Vangelo e alle sue benedizioni, e questi stessi pochi, una volta scoperto il Vangelo, avrebbero potuto vantare un vanto davanti a Dio. Eppure non è questo quello che Dio ha fatto. La bellezza del Vangelo è che è una notizia per chiunque. La bellezza dell'annuncio della buona novella di Dio è che essa è per chiunque. Questi pastori non avevano probabilmente una biblioteca personale. Sicuramente erano degli analfabeti. Non erano forse neanche degli esperti in leadership. Non erano le persone raccomandabili ai quali andare a annunciare il messaggio del Vangelo. Eppure è questa la via del Signore. Eppure questa è la via del Signore, ed è questo quello che l'Apostolo Paolo ci ricorda con parole molto forti. Infatti, fratelli miei, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio, ed è grazie a Lui che siete in Gesù Cristo che Dio, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanti nel Signore. Nessun uomo può vantare un vanto alla croce, lo strumento dove sarebbe morto quel bambino nato lì, in quella mangiatoia a Betlemme. Egli è colui che ha potuto dire: tutto è compiuto. senza dipendere da opera di nessun altro. Egli è la risposta totale, integrale e semplice di Dio per ogni problema dell'uomo. Ma è interessante questo riferimento all'annuncio del Vangelo ai pastori, perché il Vangelo implica e richiama l'agnello sacrificale. Questi pastori erano nei campi e stavano guardando delle pecore. Ora, noi non sappiamo esattamente il periodo dell'anno quando è accaduto questo evento, però è probabile che il periodo di Natale, questo qui, sia un periodo opportuno. Ed è molto probabile che le pecore che questi pastori stavano guardando sarebbero state quelle stesse pecore che fra qualche mese sarebbero state offerte in sacrificio a Gerusalemme durante la Pasqua. Allora è molto simbolico il fatto che dei pastori che guardano delle pecore sacrificali per la Pasqua andassero a visitare l'agnello di Dio, il sacrificio perfetto di Dio per noi. Un Dio santo non può essere accostato da gente peccatore, e queste persone avevano ogni ragione per temere. Erano preparati a tutto, erano preparati all'orso come al leone per proteggere le pecore da un attacco. Non erano affatto preparati alla visione di angeli e alla manifestazione della gloria di Dio davanti a loro, il terrore. Ma l'annuncio del Signore è potente: non temete. Non temete, perché invece siete i ricettori di una buona notizia. È come quando il popolo è uscito dall'Egitto. L'angelo della morte sarebbe passato e non avrebbe guardato nulla e nessuno in faccia, se non che il sangue sugli stipiti delle porte. Dio ha rivelato la sua buona novella ai pastori perché il Vangelo, fratelli, è per i semplici. Perché il Vangelo coinvolge il sacrificio dell'agnello, ma anche probabilmente perché il Vangelo ci chiama, l'annuncio del Vangelo ci chiama ad una responsabilità gli uni nei confronti degli altri. Dio ha sempre avuto nel suo cuore un posto speciale per i pastori. Abramo era un pastore, Isacco e Giacobbe erano dei pastori, Davide era un pastore chiamato a essere il re secondo il cuore di Dio, e lui era il tipo, il prototipo del buon pastore che sarebbe venuto poi più avanti, di colui che ha potuto dire: io sono il buon pastore dalla sua vita per le pecore. Come un buon pastore, Cristo si prende cura delle sue pecore, come nessun altro può fare. Lui veglia affinché nessuno possa entrare di soppiatto, affinché nessuno possa rubare. E non è un pastore mercenario che all'occorrenza, quando arriva il lupo, se la dà a gambe. Ce lo dice Giovanni nel suo Vangelo. Egli invece è colui che dà sicurezza, anche quando si passa nell'ombra della valle della morte. È colui che con il suo pastore, col suo bastone, la sua verga, può dare effettiva consolazione. Naturalmente, se il buon pastore ti chiama a sé, egli ti chiama a prendersi cura anche delle persone che sono vicino a te. Forse non sarai un pastore di una chiesa, ma come questi pastori di Betlemme, potresti avere anche tu un gregge da sorvegliare, delle pecore da vigilare. Potrebbe essere una classe di una scuola domenicale, potrebbe essere un gruppo adolescenti, potrebbe essere un gruppo giovani, una cellula di studio durante la settimana, potrebbe essere un familiare o un amico che Dio ti mette sulla tua strada per parlargli del Vangelo. A mano che cresci, a mano che cresciamo all'immagine del buon pastore, potremmo essere dei pastori per le persone che ci stanno accanto. Il messaggio del Vangelo è per gente semplice, fratelli. Il messaggio del Vangelo non è per i saggi, non è che per chi pensa di avere qualcosa da vantare davanti al Signore, ma il messaggio del Vangelo è per i semplici. E il messaggio del Vangelo è semplice anche nei contenuti. Ed è tanto semplice quanto allo stesso tempo eccelso, eccelso come strumento di salvezza. Chi avrebbe mai pensato che il Messia sarebbe venuto in questi termini? L'attesa non era proprio così. L'attesa era quella di un Messia al limite adulto già, magari con le sembianze di un guerriero, o se proprio al limite doveva essere un bambino. Non era proprio certo in quell'ambiente che doveva nascere. Non è certo lì che uno si aspetta un re. Sarebbe stato in un palazzo regale, avvolto di fine porpora, adagiato in una culla d'oro e d'avorio, circondato da infiniti servitori. E invece no. E invece no. E sono in molti quelli che hanno inciampato nel segno che l'angelo dà a questi pastori. E qual è questo segno? Qual è il segno che riceveranno? E questo vi servirà da segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. In una mangiatoia, fratelli. Le mangiatoie puzzano. Siete mai andati in estate in una malga? Le malghe puzzano. Non c'era l'aureola, non c'era la cosa, la patina, diciamo, sfocata, bella, delle cartoline natalizie. C'era puzza, c'era odore di pipì, di bestie, che dà fastidio. Eppure è lì. Non c'erano i fotografi del Jerusalem Post a fare il reportage, non c'erano le truppe televisive a darne la notizia, non c'erano i dignitari del Tempio per presiedere l'evento. C'era solo un falegname, abbigliato nel modo consono di un falegname, e una umile donna, in una piccola città di Nazareth. Non era proprio il modo di come ci si attendeva del debutto del Messia. Ma chi era questo bambino in un ambiente così ordinario che questi pastori andarono a vedere? Michea, Luca lo dice, oggi nella città di Davide per voi è nato un Salvatore, che è il Cristo il Signore. E Michea aveva profetizzato di questo Cristo, cioè unto, il servo del Signore, 700 anni prima. Perciò egli gli darà in mano ai loro nemici, fino al tempo in cui colei che deve partorire partorirà, e il resto dei suoi fratelli tornerà a raggiungere i figli di Israele. Questo bambino che i pastori andarono a vedere era colui che stava adempiendo questa profezia di Michea, insieme con una circa diecina, dozzina di altre profezie che lo riguardavano, profezie del Vecchio Testamento. E l'angelo lo dice chiaramente, l'angelo non lascia dubbio, ma un Salvatore che è il Cristo, un Salvatore che è il Cristo. L'angelo lo dice, egli è il Signore. E questo termine che viene usato, il Signore, è lo stesso termine che noi troviamo quando si parla nel versetto 9 per descrivere la gloria del Signore che apparve lì. Una gloria accecante in qualche modo come quella che accecò Paolo sulla via di Damasco, una gloria che solamente Dio poteva far recuperare la vista a Paolo stesso. Ed è lo stesso riferimento al Signore quando si parla nel versetto 23 della legge del Signore è consacrato al Signore. Se fosse stato un Signore minore, un Signore diverso, Luca ce lo avrebbe fatto notare, invece no, è lo stesso Signore. Il bambino nella mangiatoia non era altro che Dio incarnato, che Dio fatto uomo. Che fosse uomo era evidente a tutti. Maria lo aveva appena partorito. Ma anche il fatto che fosse vero Dio era noto a tutti. Egli era l'Iddio sovrano. Egli è colui che senza macchia si è fatto uomo, simile a noi in ogni cosa, ad eccezione del peccato, affinché, come dice Paolo in Romani, per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificante, colui che ha fede in Gesù Cristo. Questo messaggio è semplice, è un messaggio semplice che eppure è così profondo, un messaggio che un bambino riesce a cogliere e noi, così infarinati di religiosità, ne riusciamo a mancare la profondità. Eppure questa è la semplicità del messaggio. Per gente semplice semplice nel contenuto. E infine, fratelli, il messaggio del Natale è semplice nelle implicazioni. Come dovremmo noi reagire davanti al Natale? Come dovremmo noi reagire? Io vi suggerisco con la medesima risposta che hanno avuto questi pastori. Hanno creduto nella parola che Dio ha annunziato loro per mezzo degli angeli, come dimostra il fatto che lasciarono quello che stavano facendo, lasciarono le loro pecore, per andare a Betlemme a vedere quello che Dio aveva annunziato, per vedere quello che stava succedendo in quella mangiatoia. La prima risposta che possiamo avere al messaggio del Vangelo. Credere nel Salvatore. Credere che Gesù Cristo è il Signore, il Salvatore. I pastori avrebbero potuto ascoltare l'annuncio dell'angelo e dire: interessante. Sì, ma cosa significa? Quella stessa notte allora avrebbero potuto mettersi lì, intorno al fuoco, mentre si riscaldavano, e iniziare una discussione teologica su cosa significava quello che gli angeli avevano detto. Oppure avrebbero potuto pensare: forse è meglio mandare una delegazione dai rabbini a Gerusalemme e farsi dare un'interpretazione autentica da loro che sono esperti di queste cose. Oppure avrebbero potuto dire: calma, noi siamo degli ebrei. Noi sappiamo cosa dice la scrittura, noi sappiamo che doveva nascere un salvatore dalla città di Betlemme. Grazie per l'informazione. Quello che vi voglio dire è che non sono rimasti all'annuncio. La fede, e lo abbiamo sottolineato più volte nel corso dell'anno, la fede vera si concretizza sempre in una risposta di ubbidienza. I pastori hanno ascoltato l'angelo, hanno lasciato le loro greggi e sono andati direttamente a Betlemme per vedere quel Signore che gli era stato loro fatto conoscere. E le loro vite non sarebbero state più le stesse. Amico, amica, fratello, sorella, se Cristo si è rivelato nella tua vita, aspettati dei cambiamenti. Aspettati di qualcosa di diverso. Sia ben chiaro, nessuno è salvato per le proprie opere, ma la fede si traduce sempre in opere di bene. E questi pastori ne hanno dimostrato diverse, sicuramente due. Avevano creduto e lo annunziarono agli altri. Al versetto 17 noi leggiamo: e avendolo veduto, divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. Ma che cosa avevano visto? Che cosa avevano visto? Erano arrivati lì e avevano visto la stella cometa sulla mangiatoia? Avevano visto il bambino con l'aureola? Cos'è che avevano visto? Avevano visto. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino, adagiato nella mangiatoia. Un'immagine familiare, un'immagine comune, eppure attraverso gli occhi della fede. Quel bambino non era semplicemente un bambino, ma quel bambino era il Signore, il Salvatore di Dio. Non era proprio una silent night, quella dei pastori. Non era proprio così silenziosa, perché andarono e divulgarono quello che avevano visto. Certo, se si fossero fermati lì a riflettere per un attimo, avrebbero avuto tutte le ragioni per tacere. In primo luogo erano della gente poco affidabile dal punto di vista delle testimonianze. Chi avrebbe creduto dei pastori? Ma oltretutto era pazzesco anche quello che stavano raccontando. Non solo erano poco credibili come persone, ma era pazzesco quello che annunziavano. Immaginate che vanno. Ah, quindi avete visto un gruppo di angeli, vero? Sì, sì, abbiamo visto un gruppo di angeli. E questi angeli vi hanno detto che questo bambino in una misera mangiatoia, figlio di un falegname, di una povera donna, è il Signore, il Re, l'unto di Dio. Sì, sì, proprio così. Voi avete bevuto questa sera mentre guardavate le pecore. Eppure no, non si sono formalizzati e hanno annunziato quello che hanno visto. Se Cristo è il Signore della nostra vita, perché? Perché non annunziarlo? Perché non raccontare al mondo chi Lui è? Perché non dire al mondo chi è il Signore? Ma non si fermano lì, non annunciano semplicemente, non annunziano in un ambiente così impersonale, ma avendo creduto, ci viene detto, tornarono a glorificare Dio nel luogo da quale provenivano. Nel versetto 20, che vi invito a guardare, i pastori poi tornarono indietro e firmarono un contratto con la casa editrice per scrivere un libro su tutto quello che avevano udito e visto. Sono apparsi in televisione, hanno iniziato un ministero chiamato Visioni Pastorali e hanno pure iniziato un tour di propaganda. In breve sono diventati famosi. Dice questo la vostra versione della Bibbia? Chi è che mi legge il verso 20? Chi è che legge il verso 20? Dove sono ritornati, fratelli? Sono ritornati a guardare delle pecore. Perché questo stavano facendo? Stavano guardando delle pecore. Non hanno sfruttato l'occasione al volo per organizzare il business del santuario di Betlemme. Non sono diventati gli addetti alle public relations del ministero del Messia S.P.A. No, sono ritornati all'ordinarietà di quello che stavano facendo. Che delusione! Che delusione! Eppure no, sono tornati a fare quello che continuavano a fare prima, ma adesso tornano con la lode e con l'adorazione, glorificando e lodando Dio. 30 lunghi anni ci sarebbero voluti da quell'evento di Betlemme, di quell'annuncio, quella notte ai pastori, e il più giovane di quei pastori probabilmente dopo 30 anni sarebbe stato un uomo di mezz'età. Perché Dio non ha utilizzato queste persone che hanno visto la gloria del Signore, ci dice il testo, per accelerare, per rendere più efficace il ministero di Gesù stesso durante quei 30 anni di preparazione, mentre ancora era fanciullo? Perché non è successo questo? Fratelli ed amici, spesso noi abbiamo un'idea del cristianesimo che non coincide col cristianesimo semplice della Scrittura. Noi abbiamo bisogno dello spettacolare, noi abbiamo bisogno delle cose eclatanti, la gente corre all'annuncio del miracolo, la gente ascolta volentieri chi dice di essere andato in paradiso o all'inferno e di esserne ritornato, ascolta volentieri chi racconta delle cose strane, ascolta volentieri i campioni che si convertono e diventano degli idoli cristiani, ascolta volentieri i seminari e va ovunque pur di ascoltarli, purché parlino delle cose che vanno di moda in quel momento. Noi andiamo dietro lo spettacolare, ma non è questo il messaggio del Vangelo. Il messaggio del Vangelo è semplice, per le persone è semplice nei contenuti ed è semplice nelle implicazioni. Fratelli ed amici, forse dovremmo tornare ad una vita cristiana centrata sulla Scrittura per non sviarci, come dice l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 11:3, dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Abbiamo bisogno di capire che Dio è anche il Dio del normale, non è solo il Dio dello spettacolare. Egli ci chiama ad essere cristiani che lo glorificano fra le pecore che Egli gli ha assegnato. Sei stato chiamato, non cercare la tua vocazione altrove, non pensare che questo ti cambi e ti rivoluzioni la vita in modo tale che non farai più le cose che hai fatto sempre. Le continuerai a fare, ma le continuerai a fare lodando e glorificando Dio, annunciando quello che Egli ti ha fatto vedere per la sua grazia. Questo è il messaggio del Natale, una vita trasformata che parla del Signore e di quello che Egli ha fatto per la sua misericordia nella nostra vita. Non sempre sarà spettacolare, però è questa la via del Signore. Concludo con un'immagine che ho visto in un film di quelli che danno durante il periodo di Natale. C'erano dei ragazzini che stavano preparando la natività e volevano far risaltare la nascita del bambino. E allora avevano messo delle luci un po' dappertutto, ma soprattutto nella culla del bambino. E nel momento clou, tutto doveva essere al buio e doveva essere illuminata solo la culla di questo fanciullo. Il bambino però, che era addetto alle luci, combina un po' un pasticcio e spegne tutte le luci. Allora c'è un attimo di imbarazzo, un attimo di silenzio, che viene rotto solo da una voce di sussurro, proprio non proprio tanto sussurro, di uno dei pastori che dice: «Ehi, si è spento Gesù!» Mi chiedo se anche noi accidentalmente non abbiamo spento Gesù. Mi chiedo se anche noi non abbiamo spento la semplicità del Natale. Qualunque siano i problemi, qualunque siano le difficoltà, qualunque sia la situazione, bella o brutta, che noi stiamo vivendo, Cristo, ci dice il Natale, è la risposta semplice di Dio ad ogni problema dell'uomo. Accoglieremo noi questo dono di Dio in questo Natale? A noi sta la scelta. Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché tu hai voluto rivelare ai semplici la tua grazia. Signore, perché tu non sei un Dio che ci richiede sforzi incredibili per poter afferrare l'immensità, la grandezza del tuo amore. Ci chiedi solo di guardare nella giusta direzione. Signore, noi quest'oggi, Signore, vogliamo essere come quei pastori. Signore, vogliamo essere gente semplice che vuole riconoscere la semplicità del tuo messaggio. Signore, ma che ne possa cogliere anche la profondità, la grandezza, l'estensione, nel considerare che Gesù, quel bambino nato, indifeso, è vero uomo, è vero Dio, che Egli è il Signore, fatto uomo, colui che può renderci giusti e giustificarci. Signore, fa che non adulteriamo, fa che non viziamo il Natale con tante altre cose di contorno che non servono. Signore, fa che lo viviamo nel modo giusto e fa, Signore, che possiamo essere come quelle persone, come quei pastori, che nella quotidianità della nostra vita riusciamo a essere gente che apre la bocca annunciando chi tu sei, che apre la bocca per lodarti e adorarti. Signore, fa che il Natale possa brillare nella vita di ciascuno di noi. Nel nome di Cristo Gesù noi te lo preghiamo. Amen.